Io all'inizio mi ero chiesta perché queste categorie di persone, poi ho pensato che non è quello che è importante, ma che in qualsiasi condizione fossero, queste persone hanno la caratteristica comune che fanno questa domanda. Quindi tutte sono persone che si interrogano su cosa devono fare e hanno anche l'umiltà di andare a chiederlo cosa devono fare. E mi colpisce che poi quello che viene risposto, che è il modo di evangelizzare di Giovanni, come dice il versetto 18, è qualcosa di molto semplice che noi possiamo fare, che non è impossibile, non è straordinario.
Sulla scia di quanto detto, io però mi ero sì, un po' interrogato sulle categorie delle persone e per giungere a pensare che la predicazione di Giovanni somiglia da questo punto di vista a quello di Gesù, perché di lui viene detto di Gesù che lui è venuto per i malati e non per i sani. Quindi se è vero che nel primo versetto parla di tutti, dopo quelli che vengono specificati come presenze, diciamo così, chiamate per nome, i pubblicani, almeno, sono già citati da altre parti del Vangelo, forse i soldati no, adesso non ho presente, ma certo sono due categorie che mi viene da classificare come i malati, ecco. E quindi tra l'altro è molto interessante che i pubblicani chiamino Giovanni maestro, che è un titolo che nei Vangeli è usato principalmente per quando ci si rivolge a Gesù. E un'altra cosa molto carina è un termine del versetto 14 nella risposta di Giovanni ai soldati, che è quello che dice: non estorcete niente. È un termine che c'è solo due volte nel Vangelo e solo in Luca, per qua, per i soldati, e anche per nel caso di Zaccheo, che tra l'altro è un pubblicano. E appunto, nel caso di Zaccheo, che è di Gerico, quindi non lontano da dove si svolge, da dove è ambientato il testo di oggi, Zaccheo mi viene da pensare che non è andato lì al Giordano a sentire la predicazione di Giovanni, però nel suo caso appunto lui è stato, come dire, beccato a casa sua, Gesù è andato a cercarlo e lui dice: ecco, da oggi in poi, oltre a restituire il quadro, non farò più questa faccenda di estorcere. Ecco, così.
Quello che è venuto in mente è questo, come dire, in un certo senso sicurezza di sé rispetto a quello che fosse giusto fare, quindi lui dà consigli e Giovanni non si risparmia. Però dall'altra parte c'è questo aspetto di, come dire, di limitatezza, quindi il fatto che appunto io non vi io vi battezzo con acqua, ma verrà colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare le lacce dei sandali. E quindi insomma, mi sembra interessante anche questa, così, da una parte appunto propositività, quindi essere sicuri di se stessi, cosa fosse giusto e sbagliato, ma dall'altra parte c'è anche questa, così, consapevolezza propria della
questa aggiunta del versetto 14 che fanno i soldati e noi che cosa dobbiamo fare, mi sembra anche in una posizione, ecco, enfatica. Cosa faremo? E noi, anche noi, e noi che cosa faremo? È bello perché appunto c'è già stata la folla e poi gli esattori delle tasse, e quindi sembrano spinti anche da quello che hanno già sentito dire agli altri, e che ci sia una, e sperano quindi che ci sia una parola speciale anche per loro, un'indicazione propria anche rispetto al loro lavoro, alla loro categoria. E l'altra cosa del versetto 18, appunto, dopo aver parlato del Messia, di questo più forte, con molte altre esortazioni Giovanni evangelizzava il popolo. Quindi questa evangelizzazione con tante consolazioni, con molte consolazioni, esortazioni, consolazioni. E quindi, certo, sono state parole dure quelle che aveva detto, no? Razza di vipere, però anche con questo testo di oggi è proprio un invito a ricevere una buona notizia che riguarda tutti, specialmente quelli in categorie piuttosto difficili come soldati ed esattori delle tasse. Quindi in questo senso tutti davvero possiamo sentirci incoraggiati. Nessuno, diceva sabato il testo precedente, crede di poter sfuggire. Pare che il passo del Vangelo di oggi sia in qualche modo, attraverso le domande delle persone, una risposta alle parole con cui Giovanni Battista le esortava: chi vi ha mostrato come fuggire dall'ira che viene? Come si fa a non fuggire dall'ira che viene, come fare a non scappare via, ecco, dalla tua parola di esortazione? Che cosa dobbiamo fare? Questa domanda così importante, che si ripete per tre volte nel testo di oggi, e che è anche quella che si fa la gente nel giorno di Pentecoste, dopo aver sentito il grande discorso di Pietro: e noi cosa possiamo fare, cosa dobbiamo fare, che cosa faremo? In un certo senso, per esempio, mi pare che anche la piccola regola che ci segna così nella nostra vita comune sia in qualche modo una proposta di risposta, come fare, indicazioni piccole, minuziose, dettagliate, che riguardano tutto, dall'uso del tempo all'uso delle cose, alle relazioni interpersonali, alla relazione con Gesù stesso, con lo Spirito, col Padre, con le chiese, con tutte le persone. La piccola regola sembra proprio una risposta come quella di Giovanni Battista alle tante domande che il Vangelo di ogni giorno ci presenta. E mi pare che le risposte di Giovanni Battista siano un bell'esempio di quella testimonianza gratuita, disinteressata, non autoreferenziale di cui sentivamo parlare nel Vangelo di ieri da parte di Gesù, in particolare le ultime parole del capitolo 15, lo Spirito Paraclito che vi manderò da parte del Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, quello renderà testimonianza di me e voi renderete testimonianza perché siete con me da principio. È anche quello che troviamo nella risposta degli apostoli processati davanti al Sinedrio nel testo di oggi. Noi siamo testimoni di queste parole e lo Spirito Santo che Dio ha dato a quelli che gli obbediscono. Anche la testimonianza di Giovanni Battista è così, è una testimonianza non autoreferenziale e non solitaria, è l'espressione di un rapporto con il Signore, con il suo Spirito. E soprattutto, come mi pare che si veda nella seconda parte del testo di oggi, dopo la notizia che il popolo è in attesa, come già ai tempi di Zaccaria al Tempio, e si domandava chi fosse veramente questo Giovanni, un quesito che abbiamo visto ben presente nel Vangelo di Luca, che sarà mai questo bambino? E la risposta a tutti da parte di Giovanni è una testimonianza di chiarimento tra i battesimi, il battesimo portato da lui e il battesimo di Gesù. E presentando dunque il battesimo di Gesù, cioè il battesimo che darà Gesù, non quello che lui riceverà da Giovanni Battista, Giovanni Battista riprende la parola fuoco che aveva già adoperato al versetto 9. Già la scure è posta alla radice degli alberi, dunque ogni albero che non fa buon frutto sarà gettato e buttato nel fuoco. Anche il Messia porta fuoco. Di la visione che Giovanni Battista ci offre del Messia attraverso la propria testimonianza è una versione ardente, molto incisiva, devastante. Giovanni Battista parla della purificazione dell'aia al versetto 17 per indicare sinteticamente quello che il Messia verrà a compiere e la raccolta del grano nel granaio, ma soprattutto il fatto che la pula viene bruciata con un fuoco che questa volta non si spegne, non è un fuoco momentaneo, è un fuoco eterno. È un fuoco inestinguibile, significa che c'è sempre pula da bruciare, altrimenti il fuoco stesso non si alimenterebbe. Dunque l'immagine che Giovanni Battista dà della venuta del Messia è un'immagine infuocata, purificante. Sì, è Vangelo quello che lui dice, è esortazione, ma è anche, soprattutto mi sembra, un grande invito a considerare che il Messia non farà sconti e brucerà tutti gli impedimenti. E del resto nel Vangelo di Luca noi troveremo al capitolo 12 che lo stesso Gesù utilizza questo linguaggio, perché dice: sono venuto a gettare un fuoco sulla terra. Quindi in questo caso è la testimonianza diretta di Gesù di Nazaret sulla propria missione, che chiarisce che c'è un'incompatibilità.